avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Perché le carceri italiane sono sempre più affollate? Quali obiettivi si possono raggiungere con la giornata mondiale per la sicurezza e la salute del lavoro? Questi gli argomenti del mondo alla radio. Io sono Alessandro Guarasci. Vi ricordo che potete riascoltare questa come le altre puntate del Mondo alla Radio in podcast al sito www.vaticannews.va. Ora noi vi parliamo dello stato delle carceri in Italia. A fine marzo c'erano più di 54.600 detenuti contro i 50.000 posti regolamentari. Dunque, uno stato di sovraffollamento cronico da diversi decenni. E nonostante nel 2021 ci sia stato solo un lieve aumento dei reati, aumenta il tasso di recidiva. In media vi è una percentuale pari a 2,37 reati per detenuto. Nel 2008 il numero di reati per detenuto era più basso di 1,97. Dunque diminuiscono i reati in generale, diminuiscono i detenuti in termini assoluti, ma aumenta il numero medio di reati per persona. I reati più presenti sono quelli contro il patrimonio, quelli contro la persona e le violazioni della normativa sulla droga. Al 31 dicembre 2021, dei detenuti presenti nelle carceri italiane, solo il 38% era alla prima carcerazione. Il restante 62% in carcere c'era già stato almeno un'altra volta. Il 18% addirittura in precedenza c'era stato più di 5 volte. Insomma, una situazione che continua a essere preoccupante, questo ce l'ha detto Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone.
Quei tassi sono inequivocabili, guardate, sono pochissime le persone che sono alla prima carcerazione, sono veramente poche, ci c'è una grande quantità di detenuti che ha più di 5 storie di carcerazione alle proprie spalle. Questo significa due cose: uno, che arrivano già da percorsi ormai segnati, chiamiamoli sociocriminali, e due, che il carcere non riesce a svolgere la funzione assegnategli dalla Costituzione, cioè la rieducazione del condannato. Non ci riesce, il tasso di recidiva è inequivocabile, ed allora, se questa è la risposta, noi dobbiamo insistere invece nel costruire percorsi di reintegrazione sociale, affidandoci a quella cultura italiana del volontariato, della cooperazione, del sostegno morale e sociale che arriva dal nostro mondo, che è un mondo, diciamo, aperto a dare una mano. Vorremmo che su questo, e siamo certi che con il nuovo capo dell'amministrazione penitenziaria si potrà fare, col dottor Rinaldi, cercare di metterci insieme a tavolino per abbassare i tassi di recidiva.
Ecco, Gonnella, ma ci sono in qualche modo aree penali esterne al carcere?
Sì, ce ne sono, abbiamo circa 30.000 persone in esecuzione penale esterna e il monitoraggio di queste persone ci dice che i loro percorsi funzionano meglio. Bisogna investire risorse, bisogna investire risorse umane, risorse economiche, ma soprattutto fatica, perché come sappiamo dalla pedagogia che possiamo applicare anche quella per i ragazzi, per i bambini, che possiamo anche applicare ai campi come il campo penale, e che sono i percorsi difficili che funzionano, non le risposte facili. I percorsi difficili funzionano anche all'esterno. Dobbiamo mettere insieme enti locali, cooperazione, terzo settore, volontariato cattolico e laico, imprenditoria, e far sì che creiamo una regia pubblica nel nome della reintegrazione, ma anche della sicurezza, quindi delle sorte di regie locali per la reintegrazione sociale.
Anche il carcere, come il resto della società, è stato investito dal Covid ed è chiaro che in situazioni di sovraffollamento e al chiuso i contagi sono letteralmente esplosi. una situazione che ora sembra in qualche modo tornata sotto controllo. Così ci ha detto Mauro Palma, che è il garante dei detenuti.
Le persone che sono positive devono essere separate giustamente dalle altre, e questo comporta che in un sistema affollato spesso è impossibile. Allora, o si riaprono dei locali in qualche modo che non si usavano più, e la vedo molto brutta come soluzione, oppure finisce che quel distanziamento che ci dovrebbe essere in realtà non c'è. Anche la questione pandemica ci porta a dire che i numeri del carcere vanno diminuiti, che è inutile per certe situazioni. Io dicevo, abbiamo più di 3.000 persone che sono state condannate a una pena inferiore ai 2 anni, non un residuo di pena, ma una condanna, non serve a nulla. Quindi questi numeri vanno diminuiti, anche perché rispetto alle crisi pandemiche, che ci auguriamo non si ripresentino, però bisogna avere spazio per separare le persone.
Ecco, si deve ricorrere di più però, secondo lei, a questo punto alle misure alternative?
Sì, misure alternative e in più a una maggiore responsabilità del territorio. Vede, molte di queste persone, di quei 3.000 che dicevo prima, in realtà perché non accedono alle misure alternative? Non accedono perché sono la povertà sociale, queste persone. Sono persone che magari non hanno buona difesa, sono persone che spesso non hanno dimora, spesso sono dei senza fissa dimora, e quindi il magistrato non può dare un qualcosa di tipo domiciliare e via dicendo. Allora non può risolvere il carcere da solo questo problema. In parte è vero, misure alternative, quindi sistema giudiziario, ma in parte sono reti territoriali di controllo e supporto che devono essere in qualche modo fortificate. Ci sono soldi del PE, del piano di adesso mi sfugge il termine, il PNRR, però diciamo, questi soldi utilizziamoli anche per ricostruire strutture di welfare, non soltanto, come giustamente, strutture di rilancio economico e di infrastrutture, ma anche strutture di supporto delle fasce deboli della società.
Spacciamo tutto, allora spacciamo tutto, tutti fuori sono, tutti i reparti, tutti fuori. Sono arrivati quasi all'ingresso, è tutto fuori controllo, non c'è più controllo, ragazzi, non c'è più controllo.
Questo è l'audio di una delle rivolte che ci sono state nei mesi scorsi nelle carceri italiane, in questo caso siamo a Santa Maria Capua Vetere. Rivolte dettate anche dalla scarsa vivibilità, e questo malcontento finisce per coinvolgere anche le guardie carcerarie. E allora torniamo a dare qualche dato. Tra i presenti al 31 dicembre 2021, il 50% dei detenuti aveva subito una condanna definitiva uguale o superiore ai 5 anni. Questa percentuale 10 anni prima era del 40% e il 29% aveva subito invece una condanna a 10 o più anni. Pensate, sono poco più di 1.800 gli ergastolani. Nel 2012 invece erano solo 1.500. Nel 2002 erano 990. Allora, come abbiamo detto prima, i detenuti ora sono poco più di 54.600. Il totale dei presenti, drasticamente sceso durante il primo anno della pandemia, ora è tornato a crescere, eppure questo fa preoccupare Patrizio Connella.
Beh, ci sono alcune regioni ed alcune città dove il tasso di affollamento raggiunge quasi il 200%, cioè 2 persone per un posto, e questo accade principalmente in alcune carceri della Lombardia, dove appunto si sta strettissimi. Su questo bisognerebbe rimediare come, anche da in 2 modi. Da un lato, in generale, con una risposta penale meno dura, è una risposta penale che non vada a colpire eccessivamente le fasce più marginali. Penso alla necessità di rivedere le leggi sull'immigrazione, la legge sulla custodia cautelare, riducendone l'impatto, cercando di non colpire i giovani che consumano droghe, vanno aiutati e non messi in carcere, educare e non punire, era la nostra campagna. E dall'altro lato però anche ristrutturando molte carceri vecchie, non c'è bisogno di farne delle nuove, ma ristrutturare e renderle pienamente capaci di ospitare degnamente le persone.
Gonnella, per chiudere, i casi di violenza, di soprusi che ci sono stati recentemente da parte di agenti di polizia penitenziaria, secondo lei che cosa ci dicono?
Ci dicono che non bisogna sorprendersi della violenza, purtroppo. La violenza è parte della società esterna e quindi è parte anche della società chiusa carceraria e non ci si deve sorprendere, si deve reagire alla violenza come? Da un lato reprimendo, ci sono purtroppo Santa Maria Capua Vetere, l'abbiamo vista con le immagini, è stata una violenza in massa e quindi non la violenza di un singolo impazzito, quindi contro di quella bisogna reagire. Possiamo reagire in tanti modi, sicuramente con i processi, ma c'è un altro modo in cui dobbiamo reagire culturalmente, dando un messaggio diverso ai giovani che entrano a lavorare nell'amministrazione penitenziaria, un messaggio appunto di legalità e non un messaggio di violenza.
Ora invece cambiamo argomento e ci occupiamo di sicurezza sul lavoro. Ecco, la pandemia di Covid-19 ha dimostrato che una collaborazione efficace tra governi, datori di lavoro e lavoratori è davvero lo strumento più efficace per attuare misure di sicurezza e salute sul lavoro che salvino appunto le vite umane dalla crisi in corso in eventuali crisi future. Questo è quanto emerge tra l'altro da un nuovo rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, l'OIL. Il problema è che, almeno in Italia, ogni giorno mediamente ci sono 3 morti durante l'attività lavorativa. Nei primi mesi del 2022 le denunce di infortuni sul lavoro sono aumentate, pensate, del 50%. Purtroppo sembra che anche la ripresa porti ad abbassare la guardia proprio sulla sicurezza sul lavoro. Allora servono più ispettori per i controlli, così ci ha detto il capo appunto degli ispettori Bruno Giordano.
I controlli sono sufficienti quando ci sono gli ispettori e le tecniche adeguate e idonee per fare vigilanza. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro sta assumendo, in parte è già avvenuto, nell'arco dei prossimi mesi sarà fatto definitivamente ben il 50% in più del proprio organico, oltre 2.480 tra ispettori e funzionari amministrativi. Aumenteranno il numero degli ispettori, aumenterà di circa il 700%. Questa è la risposta. Ma si badi, non ci sarà mai nessun controllo che sarà sufficiente fino a quando tutti non faranno il proprio dovere. Mi riferisco alle imprese, mi riferisco alle parti sociali, alle regioni attraverso le proprie articolazioni e anche attraverso i media, perché si muore anche per un linguaggio sbagliato, per una comunicazione che non trasmette effettivamente il tema della sicurezza del lavoro.
L'errore principale dell'informazione laddove si parla della sicurezza sui posti di lavoro e delle morti bianche, delle morti per lavoro, qual è la pecca dell'informazione?
Innanzitutto di descrivere con parole e termini e locuzioni questa realtà quasi fosse sempre una fatalità. Per esempio, si pensi alla una frase che leggiamo spessissimo e sentiamo spessissimo, il fenomeno delle morti bianche. Non c'è più nulla di falso di questa affermazione, perché innanzitutto non è un fenomeno, non c'è nulla di fenomenale, di inspiegabile. Un incidente sul lavoro si spiega con un'analisi tecnica relativa alla causalità materiale. Poi non sono delle morti, sono degli omicidi ed è una cosa molto diversa. E non sono nemmeno bianche, perché non c'è nulla di candore, di purezza che evochi quasi una fatalità. Allora già l'uso di questa frase, fenomeno delle morti bianche, evoca quasi una fatalità, una casualità e quindi una necessaria accettazione di quello che è successo.
Dunque a questo punto bisogna prevedere più controlli, ma anche, noi diciamo, più sanzioni. L'ingegnere Stefano Di Giacomo, amministratore delegato e fondatore di Alcotech, propone un bollino nero per chi viola le norme.
Ma guardi, il mondo delle costruzioni è fatto di general contractor, che sono quelli grandi, e di esecutori, che sono quelli piccoli. Gli esecutori sono quelli che stanno sul campo e sono quelli che generalmente hanno dei problemi con la sicurezza. Il discorso ovviamente deve nascere da un concetto di equità di prezzo, perché la sicurezza ha un suo prezzo, un suo costo, e quindi il fatto che non sia soggetto al ribasso non garantisce niente il discorso dei costi della sicurezza. Quindi andrebbe strutturato in qualche maniera un meccanismo o delle regole più chiare dove i costi lì vengono gestiti magari direttamente dal committente, non dal general contractor. Poi il discorso della cultura delle imprese esecutrici è un discorso che deve essere certamente ampliato. Il general contractor è quello che ne risponde alla fine, il ruolo dell'affidataria della legge 81. Ed è una sorta di controllore degli esecutori. Non c'è ancora una cultura in questo senso, perché il responsabile della sicurezza non esiste, è il datore di lavoro che è responsabile della sicurezza, mentre invece in altri paesi europei o anglosassoni c'è un safety manager, che è una persona deputata proprio a fare questo compito.
Ecco, ma secondo lei la sicurezza viene vista essenzialmente ancora come un costo e basta?
Dipende dai contesti, perché i grandi appalti hanno un concetto di sicurezza che è abbastanza evoluto. Le piccole realtà cercano di massimizzare l'aspetto del minor tempo che ci vuole per fare un lavoro, quindi l'aspetto economico. E spesso sono conflittuali questi due aspetti. Ci sono delle tecnologie che sono in questo momento allo studio, che tendono un po' tipo quello che si mette ai calciatori o ai giocatori in campo, che vedono le condizioni psicofisiche del giocatore, nel caso dello sport, ma potrebbero essere anche dell'operaio. Quindi se l'operaio che oggi è costretto a lavorare in due, per esempio, perché se si sente male deve avere un soccorso, potrebbe essere monitorato tranquillamente con dei segnali. Parlo particolarmente dei luoghi, quelli chiusi, quelli le cisterne, i lavori, quelli in condizioni precarie dal punto di vista della salute. Se noi riuscissimo a fare un passo avanti, non rendere conflittuale il concetto di privacy e il concetto di sicurezza, un po' tipo le telecamere in città, danno la sicurezza però levano la privacy. Ecco, questo tema c'è anche nel concetto di sicurezza sul lavoro.
Aumenti degli infortuni in occasione del lavoro si osservano un po' in tutti i settori produttivi, ma soprattutto li troviamo nei trasporti, nella sanità e nell'assistenza sociale e nell'amministrazione pubblica. E la situazione è pesante soprattutto al sud e al nord-ovest dell'Italia. Il fenomeno dunque ha proporzioni vastissime. Contate che solo in Italia ci sono non meno di 4.400 morti per amianto ogni anno e la stragrande maggioranza appunto di questi decessi sono dovuti al lavoro. Nei mesi scorsi tra l'altro hanno fatto molto discutere i casi di Lorenzo Perrelli e Giuseppe Lenoci, due studenti morti, non so se ricordate, mentre stavano facendo un periodo di formazione lavoro. Insomma, la formazione lavoro va abolita a questo punto. Sentiamo ancora che cosa ci ha detto il magistrato Bruno Giordano.
Una cosa insicura non va abolita, altrimenti dovremmo abolire pure l'edilizia o l'agricoltura. Una cosa insicura va resa sicura attraverso il rispetto delle norme e soprattutto della carta dei diritti e dei doveri degli studenti, che è la base, diciamo, la costituzione del rapporto nell'alternanza scuola-lavoro e nei centri di formazione professionale dove lavorano questi ragazzi o ragazze minorenni. Dove è prevista la formazione da parte delle scuole e da parte delle aziende. E le scuole devono stare molto attente a scegliere le aziende che non hanno dei profili che possono mettere a rischio l'incolumità dei ragazzi.
Dunque, a proposito della tutela dei lavoratori e dei sistemi di sicurezza, più volte è stato denunciato che le aziende tendono molto al risparmio. Ecco, le riaperture dopo pandemia, che cosa hanno dimostrato?
Che purtroppo si è riavviata l'economia a costi quel che costi, cioè pur di ripartire si è trascurata la sicurezza. Questo accade in questi giorni soprattutto in edilizia, come purtroppo ci dimostra la cronaca quotidiana. Il tema non è il profitto, che è uno scopo naturale di un'impresa, e quando il profitto viene a scavalcare e a prevalere sui valori sociali del lavoro e soprattutto sui valori umani della dignità, della sicurezza e della libertà, che si badi, sono i valori previsti dalla Costituzione, dall'articolo 41, secondo comma, che proprio in questi giorni è stato modificato aggiungendo il termine ambiente e salute, così imponendo all'iniziativa economica privata non l'obiettivo del profitto, ma lo scopo e la responsabilità sociale che ciascuna impresa deve avere. Quindi non il profitto sempre a tutti i costi.
Io le chiedo proprio chi dovrebbe intervenire, cosa si dovrebbe fare per finire questa lunga lista di morti che, come si spiega anche nella motivazione del seminario, non sono numeri ma persone.
Innanzitutto non sono costi quelli della sicurezza, ma sono investimenti. E quindi sono lo strumento per adempiere agli scopi sociali e agli scopi anche imprenditoriali. E infatti ci sono una serie di incentivi pubblici, per esempio attraverso l'INAIL, per supportare soprattutto le piccole e medie imprese. E dove questi incentivi sono stati recepiti, gli infortuni si sono abbattuti notevolmente come numero e come gravità. Quello che bisogna fare in questo momento è comprendere che quando si tocca la sicurezza, gli strumenti ci sono, basta applicare le norme che abbiamo.
E allora io vi ringrazio per essere stati all'ascolto con noi. Abbiamo parlato dello stato delle carceri, con il sovraffollamento ormai davvero cronico, con l'aumento delle persone che rimangono in carcere per più tempo, e poi abbiamo dato invece un'occhiata a che cosa sta succedendo sul fronte del lavoro, ma soprattutto sul fronte degli incidenti e delle morti sul lavoro, che purtroppo stanno aumentando, colpa soprattutto di controlli che non ci sono e della scarsità appunto dei mezzi appunto per poi punire coloro che violano le norme sul lavoro. Buon pomeriggio a tutti da Alessandro Guarasci Studio.
Un un suono così non l'hai mai sentito, baby. DAB Plus, molto più di quello che credevi. Programmi, musica, multimedialità. DAB Plus, suono nuovo di alta qualità.
Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana.